Flyspot. Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
E a Radio Fly saluto anche il professor Marcello Caremani, medico infettivologo. Buongiorno.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, Gloria.
Professor Caremani, nonostante la guarigione da Covid-19, non sono poche le persone che hanno riscontrato diversi problemi di salute che persistono anche una volta che l'infezione è terminata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito questi disturbi sindrome da long covid e sindrome da post covid. Intanto, di che cosa si tratta e qual è la differenza?
Ma la differenza è sostanzialmente poca se non nulla, perché si tratta di una sintomatologia direi particolarmente importante, specialmente in alcune fasce di persone, in particolar modo quelli che hanno avuto le forme gravi, cioè quelli che hanno avuto le forme in cui il virus è passato dalle vie aeree superiori nel sangue e si è localizzato anche negli organi. Abbiamo visto che durante la malattia grave ci sono stati danni cerebrali, danni cardiaci, epatici, renali, dico per cui vuol dire che il virus, passando per il sangue, si è localizzato anche in questi organi. Queste persone a distanza di settimane e mesi, va bene, vanno incontro a una serie di disturbi. I primi tre disturbi più importanti sono: la prima è la stanchezza, una stanchezza importante, non è la stanchezza di chi lavora, va bene, che nel primo pomeriggio avverte la fatica, va bene. Dico, una stanchezza importante che spesso non li fa alzare da letto, spesso li porta a stare sdraiati tutto il giorno, che se per caso fanno dei movimenti avvertono veramente questa stanchezza importante. Il secondo è l'affanno, in medicina si chiama dispnea, l'affanno anche per minimi sforzi, affanno che con i pazienti avvertono in maniera intensa e intensiva. E la terza, i tre sintomi principali, sono i dolori, dolori muscolari, dolori ossei. Andiamo dal primo, stanchezza. La stanchezza è un dato che si riscontra spesso dopo una malattia infettiva. Dura settimane, mesi in alcune malattie e non ci volevamo credere che la sindrome da stanchezza cronica, che è un'encefalomielite, fosse una vera patologia post-infettiva. Invece è stata ormai etichettata come una patologia vera, a tal punto che si pensa che anche il Covid possa causare questo tipo di problemi, una sindrome da stanchezza cronica. Una patologia che si vede frequentemente dopo infezione da Red Cross River, un virus particolare, dopo la mononucleosi infettiva o dopo la febbre Q. Ed è una stanchezza come questa, in cui c'è un pochino di febbretta, un malessere, uno stato di stanchezza cronica che non fa più lavorare, una mancata concentrazione, quindi una situazione veramente particolare. Si pensa che abbia più o meno la stessa condizione. Certo, c'è da dire che la stanchezza può essere anche dovuta ad una situazione psicologica, non soltanto post-virale causata dal virus o dall'innesco di problematiche immunologiche. Dico, questo va chiaramente, bisogna cercare di distinguerlo, non è molto facile, perché molti di questi sintomi di cui parlavo spesso si possono vedere anche in persone che hanno una sindrome ansiosa, una sindrome depressiva, e quindi è facile direi avere una sintomatologia che poi porta ad un attacco di panico con l'affanno, parlavo prima di dispnea, di affanno, questa sensazione di malessere generale, di sensazioni di non poter respirare neanche da fermi, è una condizione che possiamo vedere anche un attacco di panico in una persona che soffre di ansia e di depressione. Quindi attenzione a questa condizione. E questa divisione, infatti, dicevo prima, che colpisce prevalentemente le persone che hanno avuto delle forme gravi rispetto a quelle che hanno avuto delle forme più lievi, è forse questa il primo spartiacque tra queste due condizioni. Perché chi ha avuto forme lievi probabilmente non ha avuto una viremia importante con localizzazione negli organi, al contrario di quelli che hanno avuto forme sicuramente gravi. E l'ultimo, il problema dei dolori. I dolori avvengono frequentemente, il reumatismo post-infettivo, una cosa che conosciamo bene, sono artromialgie diffuse che vengono dopo un'infezione di vario genere, ma che poi rapidamente passano, non sono mai invalidanti. Al contrario, queste forme danno delle forme che ricordano molto la polimialgia reumatica, la sindrome fibromialgica, la poliartrite cronica, e durano a lungo. Quando è che si può dire che la sindrome post-COVID è long COVID? È una questione di tempo. Cioè, tutto quello che continua dopo 6 mesi è un long COVID, va bene? Cioè, dura a lungo. Su questo si può, su questa data, poi non ci dimentichiamo, ma i 6 mesi sono stati nelle malattie infettive sempre un limite importante. Quando avevamo un'epatite acuta, virale, e che cronicizzava, dicevamo, è cronica sì, perché dura più di 6 mesi, quindi anche in questo caso i 6 mesi sono una data estremamente precisa per poterlo dire. E quindi, di conseguenza, chi dura dopo 6 mesi è indicativo che c'è una patologia. Ma perché può durare così a lungo? Perché, vedete, secondo alcuni ricercatori, quando si guarisce, per così dire, dalla forma virale, quando il tampone risulta negativo, non è detto che siamo guariti. Noi possiamo ancora avere il virus in vari organi, va bene, cervello, cuore, intestino, fegato, reni, e anche se i nostri tamponi sulle superfici mucose sono completamente negative. E questi possono continuare a determinare dei danni o una sintomatologia particolarmente evidente. Altri affermano che il meccanismo con cui si continua la sintomatologia è dovuta alle citochine. Citochine sono quei mediatori dell'infiammazione che noi mettiamo in atto, alcuni per far attivare l'infiammazione, per eliminare il virus, e altri per regredire all'infiammazione in modo che non avvenga un effetto bomba atomica, cioè inizia il processo infiammatorio delle citochine e poi non si riesce più a fermarlo perché continua ad andare avanti. Quindi questo è sicuramente un'altra cosa possibile, forse più probabile del virus stesso. Ma la cosa che vorrei soffermarmi un attimino è il problema del danno cerebrale. Queste persone frequentemente lamentano la nebbia cerebrale, cioè la situazione in cui non si sentono più se stessi, si sentono confusi, non riescono più a organizzare le idee, facilmente vanno incontro a perdita della memoria, e questa è una situazione particolarmente grave. Alcuni autori dicono che probabilmente queste condizioni, se particolarmente grave, può essere il preludio di un Parkinson o anche di un Alzheimer, ma questo probabilmente è fino troppo per dirlo. Abbiamo bisogno veramente di tempo per poter identificare queste problematiche con quello che potrebbe succedere sicuramente nel futuro. Ma l'altro aspetto, quello che ha colpito ancora di più, è che ricordano alcuni pazienti lo shell shock. Io ho descritto questo tipo di patologia nel mio libro Vivere e morire in trincea. Sono quei giovani che sotto l'effetto del bombardamento vanno incontro ad una situazione che noi in italiano abbiamo chiamato come lo scemo di guerra, cioè persone che perdono la capacità di concentrarsi, sobbalzano a qualsiasi rumore, non parlano, tremano costantemente e finiscono, la maggior parte di questi purtroppo finivano in manicomio, dove venivano sottoposti a elettroshock, che peggiorava sicuramente la situazione. Cioè. Quindi questa condizione è estremamente importante, ma vorrei ricordare anche un aspetto che sta vedendo sempre di più fuori: il danno miocardico. Il danno miocardico che, vedete, abbiamo avuto tutti paura, specialmente le mamme, del miocardite da vaccino, che abbiamo visto che è una situazione estremamente tranquilla, risolve in breve tempo, sono rari i casi, risolve in breve tempo dopo un banale trattamento antinfiammatorio. Mentre la miocardite da virus è una situazione estremamente pericolosa. Abbiamo visto morire diverse persone da miocardite e il danno miocardico può evidenziarsi e estrinsecarsi a distanza di tempo. E quindi manifestarsi con che cosa? Con i disturbi del ritmo cardiaco, una strasistolia, qualche volta fibrillazione atriale, quindi situazioni che possono veramente dare adito a pensare che questo danno sia veramente un danno importante. Che è un recentissimo bel lavoro, che hanno fatto uno studio confrontando la risonanza magnetica da un lato con le biopsie miocardiche. Voglio ricordare che fare la biopsia miocardica è una cosa possibile, non è che succede niente di particolare se fatta da mani esperte, chiaramente. Si è visto che nel tessuto cardiaco c'è proprio un infiltrato infiammatorio di queste persone, confermato poi dalla stessa immagine, corrispondono alle immagini che si vede in risonanza magnetica. Quindi la condizione importante è, voglio ricordare un pochino le mamme che sono titubanti nei confronti dei loro figli di sottoporre a vaccinazione, che la miocardite da vaccino, una cosa che risolve rapidamente, è stato evidenziato, adesso sono le statistiche vere, un caso ogni milione di vaccinazione, quindi rarissimo, certo. Che poi nessun caso mortale, 17 casi americani hanno tutti rapidamente risolti con gli antinfiammatori, mentre sono 145 casi di miocardite ogni 100.000 persone che vanno incontro al Covid, dimostrando la differenza sostanziale, sarebbero 1400 contro 1, va bene, e con i danni che ne seguono, che sono sicuramente particolarmente diversi. Quindi questa è una cosa importante per le mamme, di ricordare che i bambini vanno vaccinati, perché esiste anche per loro i bambini che hanno forme gravi. Ma se andiamo a vedere le statistiche attuali e guardiamo un pochino i ricoverati al Bambin Gesù da un lato, rispetto agli adulti ricoverati nei reparti di malattie infettive o rianimazione dall'altro, vediamo l'aumento, direi, esponenziale dei ricoveri dei bambini, forme anche gravi, rispetto a quelle degli adulti, dove le forme gravi le fanno soltanto i non vaccinati. E quindi è dimostrazione che, care mamme, vacciniamo i bambini. I vaccini hanno portato fuori dalle gravi epidemie e pandemie tutti i nostri bambini, i nostri figli, quindi è il momento di farlo, anche perché sono stati descritti da post-Covid, non un long Covid, ma post-Covid, casi di diabete in questi tipi di bambini che hanno avuto una forma importante di infezione da coronavirus. E quindi...
Proprio su questo, professor Caremani, ci è arrivata il messaggio, la domanda di una nostra ascoltatrice che le chiede quali sono gli effetti del long Covid nei bambini sotto i 5 anni, quindi bambini che non possiamo ancora vaccinare, che hanno contratto il Covid, e quali invece quello nei bambini sopra i 5 anni vaccinati.
La differenza è, in questo momento è difficile farla, va bene, perché abbiamo i bambini sotto 5 anni non vaccinati, va bene, che fino adesso facevano forme, non si ammalavano nella maggior parte, facevano forme anche molto leggere, adesso invece vediamo forme importanti anche tra loro. E i bambini tra 5 e 12 anni che stiamo iniziando a vaccinare, e vediamo invece forme più gravi. Però, come dicevo prima, parlare di long Covid, va bene, bisogna aspettare 6 mesi, cioè, perché non si può dire che questi bambini che hanno dei disturbi subito dopo l'infezione sono da catalogare come long COVID e post-COVID. Dico, però due cose si possono dire, come ho detto prima: la miocardite, va bene? I danni, i disturbi del ritmo del cuore dopo una forma importante di coronavirus, i casi di diabete che sono stati messi in evidenza, conseguenze sicuramente importanti. E sì, noi vedremo probabilmente qualche sequela anche di long COVID in questi bambini, come la stanchezza cronica, questi bambini che diventeranno, come si suol dire da noi, svogliati a scuola, va bene? Che avranno una minore tendenza ad applicarsi nello studio. Probabilmente li vedremo, ma per adesso abbiamo bisogno di tempo, perché questa, come è successo all'inizio del 2021, quando abbiamo iniziato a parlare di long Covid e post Covid e non avevamo nessun dato alla mano, e adesso invece i dati sono molto più reali, per i bambini dobbiamo farlo in questo scorcio del 2022. Io mi auguro veramente che ne abbiano pochissimo, niente. Non ci dimentichiamo che se si danneggia il cuore di un settantenne, va bene, un cervello di un ottantenne, la capacità di recupero è molto inferiore rispetto a un danno che può colpire un bambino, va bene, a questi livelli. Certo. Quindi mi auguro, è molto probabile che se ci saranno dei danni da virus, questi siano reparabili dal nostro sistema immunitario e regolativo, che ci può consentire con le citochine di mettere al riparo queste condizioni. Però ancora parlarne è sicuramente troppo presto.
Professor Caremani, in chiusura, velocemente, questa mattina i giornali riportano la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla variante Omicron che ci sta portando fuori dalla pandemia. È così? È già il momento di questi annunci?
Ma vedete, un conto è il Sudafrica, dove veramente l'Omicron ha lasciato il tempo che trova, va bene, ma non hanno fatto. E un conto è l'Inghilterra, va bene, dove hanno già lasciato aperto tutto anche prima, e questa variante si è diffusa. Ancora hanno 70-80 mila casi al giorno e hanno riaperto tutto. Quindi condizione questa che lascia molto perplessi. Sicuramente quello che possiamo dire è che l'Omicron è stata in questo periodo, almeno in Italia, particolarmente grave nei non vaccinati, particolarmente non grave nelle persone vaccinate, specialmente con 3 dosi. Quindi, però ecco, questa è la valutazione che dobbiamo fare. Cioè, non è soltanto il problema del virus Omicron, che è sicuramente peraltro molto più contagioso. Se da un lato probabilmente meno virulento, va bene, ma dall'altro, essendo più contagioso, aumenta il numero delle persone che si ammalano. E se si fa un conto in percentuale, probabilmente le forme gravi sono in percentuale bassa, ma si fa un conto in assoluto,
lo vediamo anche tra i morti che abbiamo in Italia, in valore assoluto abbiamo 200-300 morti al giorno, non sono cosa di poco conto ancora, quindi dico, io non valuterei questa situazione con molta prudenza, come ha detto anche di sera Ricciardi, va bene, il consulente del Ministero della Sanità, di essere estremamente prudenti e di continuare a mantenere le mascherine, va bene, le distanze sociali per bene, l'igiene, perché ancora non siamo fuori. Abbiamo avuto ieri un picco che si è ridotto, sembra che siamo in cima alla montagna, che possiamo iniziare a discendere, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo una percentuale di quasi 90% degli italiani vaccinati almeno con una dose, l'87% con due dosi, quindi, e almeno il 50% delle due dosi vaccinati con tre dosi, quindi abbiamo fatto sui vaccini un bellissimo lavoro, va bene. Dico però ancora, io direi di tenersi a prudenza. Avremo il tempo di, con la primavera, di capire bene se siamo veramente fuori e su questo poi decidere di allentare ancora di più i nostri sistemi per poter riprendere a vivere tranquillamente.
Grazie. Grazie al professor Marcello Caremani di essere stato con noi oggi su Radio Fly. Grazie.
Grazie a voi. Buona giornata.